Benvenuti alla rassegna stampa di venerdì 15 aprile 2011 su Psicologia Radio. La prima notizia riguarda una nuova sindrome, la sindrome di Penelope. La notizia la prendiamo dal Corriere della Sera. Italiane over 75 si struggono nell'attesa come Penelope e si riferisce ad anziane nostalgiche e addolorate. Sono infelici come Penelope che si struggeva nella nostalgia e nella tristezza, aspettando qualcosa che non arriverà mai. Oggi il dolore e l'attesa solitaria sono il vivere quotidiano di oltre 700.000 italiane con oltre 75 anni, affette dalla sindrome che prende il nome dalla donna che più di ogni altra è stata simbolo dell'attesa. A far emergere questo problema è uno studio dell'Università di Messina presentato al congresso dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Spesso si tratta di donne rimaste vedove, sole, malate di nostalgia del tempo passato, che non guariscono mai dal loro dolore fisico perché lo alimentano con il malessere psicologico. La sindrome di Penelope riguarda ormai una donna ultra 75enne su 5 e fa sì che queste donne anziane, una volta ricoverate per una patologia acuta, poi preferiscano restare in ospedale piuttosto che tornare alla solitudine della loro casa. Soffrono di depressione, dolore acuto, ipertensione e sono ad alto rischio di fratture. Si tratta di donne malate di attesa, di affetti e legami, come la vera Penelope, e spiega Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, un'attesa che si prolunga nel tempo e che sanno inconsciamente che sarà senza fine. E adesso depressione ancora, ma degli adolescenti. Gli adolescenti possono prevenirla con i libri. La notizia è di Nanopress. È ciò che è stato messo in evidenza da una ricerca effettuata dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine. Gli studiosi hanno avuto la possibilità di riscontrare che i ragazzi che si dedicano alla lettura hanno un rischio minore di incorrere negli stati depressivi. Alcuni studi hanno messo in rilievo che gli adolescenti sono a rischio di depressione a causa di Facebook e secondo ciò che è stato rilevato dall'attuale ricerca anche i ragazzi che ascoltano musica hanno una probabilità più elevata di dover affrontare la depressione. Questo è stato dimostrato attraverso uno studio che ha preso in considerazione 106 adolescenti dei quali sono state esaminate le abitudini di vita e in particolare le modalità che utilizzavano per trascorrere il tempo libero. In questo modo si è potuto scoprire che i ragazzi che passavano molte ore ad ascoltare musica avevano un rischio di incorrere nella depressione pari ad 8 volte in più rispetto a quello a cui erano sottoposti i giovani che ascoltavano poca musica. Al contrario, l'abitudine alla lettura si è dimostrata un vero toccasana per il benessere mentale. Si fa chiara,
destra. E dal notiziario minori dell'agenzia Dire ancora giovani, così i geni dei giovani si adattano alla vita avversa. I ricercatori dell'Università San Raffaele di Milano e del CNR hanno dimostrato nell'uomo e nell'animale cosa accade nella fisiologia respiratoria quando i giovani individui vivono difficoltà e avversità come le esperienze di distacco precoce dai genitori. In sintesi si innesca una sorta di moltiplicazione del segnale genetico che orchestra le nostre risposte fisiologiche con uno speciale elemento in più, la respirazione. Sia umani che topi manifestano risposte respiratorie molto più marcate, iperventilando in presenza d'aria lievemente arricchita in anidride carbonica. Le nuove evidenze raccolte dai ricercatori mostrano come il meccanismo alla base di questa esagerazione della risposta respiratoria sia una vera e propria interazione che avviene tra il patrimonio genetico degli individui e l'esperienza ambientale avversa. L'età alla quale le avversità colpiscono è fondamentale. Se l'esposizione avviene in età infantile, l'alterazione respiratoria si instaura e resta stabile almeno nella prima parte dell'età adulta. Questo modello animale ha importanti implicazioni per comprendere disturbi ansiosi nell'uomo, perché è stato dimostrato precedentemente dallo stesso gruppo di ricerca che la sensibilità alla CO2 è presieduta da sistemi genetici che coincidono in buona misura con quelli che presiedono alle manifestazioni di panico e ansia da separazione. Studiare la regolazione della risposta alla CO2 coincide dunque in buona parte con lo studio della regolazione genetica e ambientale delle manifestazioni di panico e ansia da separazione nell'uomo. Grazie a questa strategia, che parte dall'osservazione sull'uomo, traslando sull'animale, sarà possibile riportare all'umano una serie di conoscenze di genomica e neurobiologia acquisite in laboratorio, spiega Marco Battaglia, professore di psicopatologia dello sviluppo all'Università Vita Salute San Raffaele. E adesso psichiatria, accesso ai servizi con 4 anni di ritardo per metà dei pazienti. La notizia dell'agenzia ASCA e tra i primi sintomi di un disturbo psichiatrico e l'accesso ai servizi di presa in cura si registra un ritardo di almeno 4 anni per la metà dei pazienti. È quanto evidenzia l'Istituto Superiore di Sanità, tracciando un primo profilo dei pazienti con disturbi mentali gravi, giunti per la prima volta all'osservazione di una rete di 22 centri di salute mentale, ICSM, che collaborano al progetto SEME, Sorveglianza Epidemiologica Integrata in Salute Mentale. Da dati emerge che questi pazienti hanno un'età media di 37 anni e sono in lieve maggioranza donne. I single sono il 58%. Nel corso del primo anno di sorveglianza, i CSM della rete hanno segnalato 343 nuove diagnosi, di cui il 42% riguardano disturbi psicotici come schizofrenia, disturbo schizofreniforme, disturbo schizoaffettivo, disturbo delirante. Il 30% disturbi bipolari, il 19% episodi depressivi maggiori con sintomi psicotici o con recente anamnesi di tentato suicidio, il 9% anoressie nervose. Il dato più rilevante da un punto di vista di salute pubblica, dice Antonella Gigantesco, coordinatrice del reparto salute mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, è il riscontro di una latenza molto lunga, una media di 4 anni, tra la comparsa dei primi sintomi dei disturbi e la presa in carico dei pazienti da parte dei servizi di salute mentale pubblici. Una presa in carico precoce dei disturbi mentali gravi potrebbe con buona probabilità migliorare la prognosi e l'adattamento sociale. E adesso arriviamo all'ormai nostro consueto capitolo OPG, suicidio in OPG di Aversa. La notizia dell'ASCA, un'altra vittima dell'ergastolo bianco. Quest'uomo ha preso la decisione di uccidersi subito dopo aver ricevuto la notizia di un'altra proroga della pena, nonostante fosse riconosciuto non più socialmente pericoloso. È quanto afferma in una nota Ignazio Marino, presidente della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, dopo il suicidio di un internato rumeno all'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Dai primi accertamenti, continua Marino, risulta che non c'era spazio nella regione di provenienza, poiché l'ASL non lo poteva o non lo voleva assistere. Chi sbaglia ha il diritto di sperare nella cura, nella riabilitazione e in un futuro migliore, e invece il degrado, le condizioni di vita incompatibili con il più elementare rispetto della dignità, il rischio di non uscire mai più, compromettono questa speranza.
Dove già erano parole.
E allora adesso, lettera dal carcere di una psicologa. Chi entra in cella non sa se esce vivo. Lo racconta Repubblica. I suicidi, che dall'inizio dell'anno sono stati 16 nei carceri, rappresentano l'unico mezzo per sfuggire alla desolazione e alla inattività diffusa negli istituti di pena. Stanziati dal governo 670 milioni di euro per costruire nuove carceri, ma alcune sono vuote per mancanza di personale e poi tagli ai fondi per il sostegno psicologico e per il lavoro. Chi entra in carcere non sa se ne uscirà vivo. La pena di morte è stata reintrodotta nelle prigioni italiane senza neppure il bisogno di legiferare, scrive Ada Palmonella, psicologa penitenziaria su Ristretti Orizzonti, raccontando la realtà quotidiana dietro le sbarre. Un inferno che ha visto 16 detenuti uccidersi dall'inizio dell'anno e decine cercare di farla finita. Stanchi, esasperati di vivere, rinchiusi in strutture dove il valore rieducativo della pena è un'illusione, dove si spera spende per costruire nuovi penitenziari, mentre si tagliano i fondi per i detenuti che lavorano e viene cancellato ogni supporto psicologico. Chi entra in carcere oggi non sa se sceglierà il suicidio per sfuggire alla desolazione di lunghe giornate spese a guardare il muro della cella, senza più supporti psicologici per esternare ed alleviare la sofferenza, il dolore di chi, oltre ad aver perso la libertà, è sottoposto al completo abbandono e all'ozio coatto. Il programma di governo dice di puntare alla rieducazione dei carcerati, rispettando il diritto alla salute, e invece taglia quasi tutti i fondi destinati al sostegno psicologico, ormai ridicolo ed avvilente per gli operatori, per gli psicologi e per gli stessi detenuti che implorano un colloquio e che è negato. È stato tagliato tutto quello che serve per il reinserimento del detenuto, il quale, lasciato solo, diventerà sempre più cattivo e violento. Pochi e stanchi anche gli agenti. Sono ormai stremati, aspettano i promessi rinforzi che non arrivano. E quando e se arriveranno, saranno costretti, dopo un breve corso, anche a svolgere colloqui di inserimento e sostegno psicologico. Come se il detenuto possa riuscire ad aprirsi davanti a una divisa da poliziotto, anche se preparato. E nuovi tagli in arrivo per la rieducazione. Che cosa faranno i detenuti per imparare nuovi lavori se tutti i soldi saranno spesi solo per costruire nuove carceri? Non potranno neanche lavorare all'interno degli istituti di pena, perché sono stati tagliati i fondi destinati ai lavoranti, mentre uno stanziamento mega galattico di 670 milioni di euro è tutto lì per costruire nuove strutture. Un'assoluta disparità, scrive ancora la psicologa penitenziaria, tra la spesa per i nuovi istituti e i tagli per tutto ciò che servirebbe alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti. E prosegue, da Palmonella, nuove carceri vuote, il nuovo padiglione allestito a Velletri e il carcere di Oristano sono vuoti per mancanza di personale, di persone che non ce l'hanno fatta a sopportare il carcere così come è oggi. Dall'inizio di quest'anno sono 16, tutti suicidi, a questi vanno aggiunti coloro i quali, sempre dall'inizio dell'anno, sono morti per diversi motivi dietro le sbarre, che sono 40. I suicidi complessivi, dal 2000 ad oggi, nelle carceri italiane sono 672. E per contro ora invece vediamo lo stanziamento finanziario devoluto per la salute e il benessere della casta, parlamentari e famiglie e conviventi ed anche ex deputati, e ce lo racconta il giornale, edizione del 12 aprile. Spese sanitarie, dice, la casta non muore mai, per i deputati 10 milioni all'anno di rimborsi, dall'omeopatia ai trattamenti termali, ecco i rimborsi erogati dal Fondo di Solidarietà della Camera per l'assistenza sanitaria dei deputati, oltre 10 milioni di euro all'anno. 7 milioni finiscono nelle tasche degli ex che continuano a ricevere gli stessi vantaggi. E oltre ai politici, benefici anche per i familiari, inclusi i conviventi, auto blu, telefonino e PC di serie, ottimi pasti a prezzi popolari. Poteva mancare l'assistenza sanitaria integrativa? E quanto costino i rimborsi erogati dal Fondo di Solidarietà della Camera lo hanno rivelato i radicali con la loro campagna Parlamento WikiLeaks, che svela su internet i segreti di Montecitorio e dintorni. Nel 2010 la cassa mutua privata degli onorevoli ha rimborsato spese per 10,1 milioni di euro. Gli iscritti sono 5.574, poiché il regolamento del fondo consente l'iscrizione non solo agli onorevoli e ai familiari, inclusi conviventi more uxorio, modifica introdotta dalla presidenza del cattolico Casini, ma anche agli ex parlamentari e familiari, ai beneficiari di quota del vitalizio, nonché ai giudici e presidenti emeriti della consulta. Le maggiori voci di spesa sono rappresentate dai ricoveri interventi, 3,17 milioni, ossia il 31,3% del totale, odontoiatria, 30,5%, mentre un altro 10% è rappresentato dai 973 mila euro di rimborsi per fisioterapia, 745 mila se ne vanno tra analisi e accertamenti, mentre grazie ai 3.636 euro e con l'omeopatia il totale delle visite mediche supera i 700 mila euro. E poi da segnalare che 153.000 e rotti sono dedicati al rimborso del ticket, ossia deputati, ex deputati e familiari si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale, pagano e successivamente chiedono il rimborso della spesa alla Camera. Ben 7,3 milioni di euro vanno agli ex deputati e si spiegano anche così alcune voci di spesa come gli occhiali, 488.000 euro, protesi ortopediche 37.000 e rotti, protesi acustiche 186.000, sclerosanti 28.000 e assistenza infermieristica 7.653 euro. Di non trascurabile entità anche le voci cure termali 200.000 e psicoterapia 257.000 euro, che cura l'anima e anche, così dice il giornale, la depressione da trombatura. Tutto trasparente, quindi, grazie ai radicali che tuttavia si lamentano per non aver avuto accesso ai dati sui rimborsi per sciazzoterapia e balneoterapia. È opportuno ricordare che sia i deputati che gli ex pagano l'assistenza integrativa versando un contributo mensile scalato dallo stipendio. Per gli onorevoli si tratta di 526 euro, cioè il 4,5 dell'indennità. Il fondo si regge sui contributi, 11,3 milioni nel 2009, e sugli interessi derivanti dagli investimenti della liquidità distribuita in 140 milioni di pronti controtermine presso Dexia, in una gestione patrimoniale di 28 milioni presso MPS e in un portafoglio di titoli di Stato italiani da 180 suggerito gratuitamente da Banca Italia. Assodato che una copertura assicurativa sarebbe molto più costosa, restano due questioni sul tavolo, conclude il giornale. La prima è relativa alla sanità pubblica. Se i deputati si organizzano una mutua, è possibile che si fidino più del privato, ma in concreto fanno poco per estendere a tutti i cittadini lo stesso grado di libertà. La seconda è un po' più prosaica. Se possono permettersi anche l'assistenza integrativa, non saranno pagati un po' troppo? Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Io vi do appuntamento con la rassegna stampa di Psicologia Radio a venerdì prossimo.